la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Allora, alle 8:03 partiamo subito con la newsline e partiamo come di consueto con il LAM, il previsore di turno che oggi è Gianni Messeri. Gianni, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, un nuovo cambio di scenario, veramente una stagione incredibile per questo inizio di settimana, raccontaci tutto.
Dunque, abbiamo questo minimo depressionario ormai seguito da alcuni giorni che dal Mediterraneo occidentale si porta naturalmente verso la nostra penisola. Gli effetti si notano sin da queste ore, con cielo molto nuvoloso ovunque, qualche precipitazione, ma per ora fenomeni molto molto isolati. Nel corso della mattinata ci attendiamo i primi rovesci temporaleschi sulle zone meridionali, fenomeni che poi andranno estendendosi a gran parte della Toscana. Qua infatti la seconda parte della giornata è quella più instabile. I venti sono tra scirocco e venti orientali, tenderanno a ruotare da nord-est sui settori settentrionali, con mari per lo più mossi. Temperature molto alte questa mattina, valori intorno ai 16-17 gradi, che sono più tipici del mese di giugno piuttosto che della seconda decade del mese di aprile. Le massime sono in calo, massime che in genere si manterranno sotto i 20 gradi, ma restano al di sopra delle medie stagionali. Domani si replica. Direi che è tutto.
Grazie a Gianni Messeri.
It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time lowdown.
Beat generation, la vibrazione che squassò il mondo. Martedì 21 aprile alle 17:30 in Sala Ferri, lo scrittore Pietro Grossi legge e racconta Pasto Nudo di William Burroughs. Info yes.it.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 15 aprile alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 15 aprile alle 17:30 Patrizio Bianchi presenta L'Europa tra Trump e la Cina. Tendenze e conflitti del mondo globale. Il Mulino Editore.
Controradio.
Le 8:06, allora partiamo subito con la cronaca locale che è scossa profondamente da quanto accaduto a Massa, la uccisione di Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa, la compagna dice hanno smesso di picchiare solo quando è morto il suo bimbo, gli teneva la mano e diceva papà alzati. Ci sono stati due arresti, due maggiorenni sono in carcere e poi una serie, come dire, di articoli, di analisi, di ritratti sui giornali locali di quest'oggi. Noi quest'oggi ci occupiamo però soprattutto della pagina politica e con Giorgio Bernardini partiamo subito da quanto accaduto nel fine settimana, domenica, nella giornata di ieri, le primarie a Pistoia. Buongiorno Giorgio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno a voi.
Allora, come è andato?
Le primarie di Pistoia. Dimmi pure.
No, dicevo, com'è andata? Raccontaci.
Sì, ha vinto intanto, insomma, c'è una notizia, c'è una prima, diciamo così, partita chiusa, che è quella delle primarie di Pistoia, come dicevi appunto, ha vinto il civico Giovanni Capecchi con circa il 60% dei voti contro la candidata del Partito Democratico appunto di Pistoia, che era Stefania Nesi, che ha preso circa il 40% dei voti. Circa 10.000 persone sono andate ieri a votare negli oltre 20 seggi appunto che avevamo raccontato, e alla fine appunto c'è stata questa vittoria di Capecchi, non risicata direi, perché insomma rispetto a questi numeri è una vittoria diciamo che si impone anche numericamente, e che racconta diciamo la conferma di un percorso del centrosinistra pistoiese che insomma vuole evidentemente riconoscersi maggiormente nelle politiche di campo largo, che sono più proprie di della segreteria sleniana. Infatti ieri c'era a sottolineare questa vittoria anche Marco Furfero, uno insomma dei maggiorenti del PD romano, che sappiamo benissimo è anche di origini toscane, visto che è aglianese anche se vive a Roma, e insomma questo è stato come dire anche la sottolineatura, come dicevo, no, di chi era in campo. Ricordiamo che Stefania Nesi, che era la sua avversaria, era sostenuto dal PD cittadino di Pistoia, ma era anche nelle grazie di alcuni politici importanti in Toscana, primo fra tutti Bernardica, il sottosegretario regionale, che l'appoggiava direttamente, ha fatto campagna insomma in maniera viva per lei, poi c'erano anche altri politici che hanno appoggiato, tra questi c'era anche Matteo Biffoni, di cui riparleremo fra poco, immagino,
Raffaele. Certo, indubbiamente, per il semplice motivo che qui i giorni sono pochissimi alle elezioni amministrative. In Toscana si punterà in 20 comuni, tra cui appunto Arezzo, Prato, Sesto, Pistoia, come stiamo raccontando da tempo, e questa domenica, dopo il referendum, dopo le festività pasquali e dopo queste primarie, sblocca tutto, perché la notizia c'è anche su Prato a questo punto.
Sì, è una domenica foriera di novità per le elezioni comunali, e per fortuna, visto che mancano solo 40 giorni da oggi al 23-24 maggio, quando si voterà. Ebbene, a Prato è stato indicato dal Partito Democratico il candidato del centrosinistra, e senza sorprese sarebbe Matteo Biffoni, cioè quello indicato è Matteo Biffoni. Ancora lui non ha fatto discorsi pubblici su questo, però reggente che abbiamo ha avuto anche ospite contro radio, Cristian Di Sanzo, il reggente del Partito Democratico Partiede, lo ha indicato per la direzione di martedì, dove porterà questo nome e dove ovviamente insomma sarà celebrata la ufficializzazione della sua candidatura domani sera, per l'appunto. Non sono previsti incredibili colpi di scena, però sapete benissimo tutti che la politica è l'arte del possibile. Tuttavia ancora Matteo Biffoni non ha fatto insomma un discorso ufficiale per dire che accetta la candidatura, scende in campo. Sappiamo che insomma molto probabilmente lo farà, e quello che non sappiamo è chi sfiderà dalla parte opposta diciamo della coalizione, perché il centrodestra in questo caso a Prato riesce a far peggio del centrosinistra. Mancano 40 giorni, ma ancora non c'è una sintesi su un candidato, e nemmeno si vede all'orizzonte, almeno di colpo di scena. Quindi diciamo c'è il primo peso massimo in campo a Prato, perché sai ci sono candidati diversi diciamo esponenti di piccole realtà e associazioni, ma non c'è ancora diciamo la gara finale, come invece avviene a Pistoia, dove sappiamo da oggi che c'è Giovanni Capecchi contro Anna Maria Celeste. Ricordiamolo, a Pistoia Capecchi sfiderà appunto l'ex vice sindaca di Alessandro Tomasi di Forza Italia, Anna Maria Celeste, che in questo momento fa la reggente. Come si è Prato abbiamo ancora una gara zoppa.
A Prato abbiamo ancora una gara zoppa, però tu un'anticipazione brevissima su che cosa accadrà nel centrodestra la puoi raccontare, verosimilmente?
Sì, diciamo che verosimilmente abbiamo un partito che è Fratelli d'Italia, che cercherà di risolvere la situazione di veti incrociati che si è creata. Forza Italia continua a rimanere sul nome di Rita Pieri, la Lega continua a rimanere sul nome di Claudio Stanasel. Tra l'altro è previsto in questi giorni anche l'arrivo di Matteo Salvini a Prato per puntellarlo, dicono i rumors. Però Fratelli d'Italia si vuole assumere la responsabilità di indicare un nome, il nome civico ancora è claudicante anche in questo caso, probabilmente potrebbe essere anche quello di Gianluca Banchelli, ma le possibilità sono poche, mentre sono maggiori le possibilità di un ricorso alla forza politica più rappresentativa, diciamo, anzi alla figura politica più rappresentativa a Prato di Fratelli d'Italia, che è Chiara Laporta. Se dovessi scommettere 50 centesimi, Raffaele, lo farei sul suo nome.
E quindi vedremo, perché anche qui bisognerà naturalmente sciogliere le riserve a breve. Abbiamo raccontato di Sesto, stiamo raccontando di Pistoia e di Prato, Arezzo, insomma si vota in tanti comuni, alcuni molto piccoli, altri appunto più, si vota anche all'isola di Capraia per intenderci, altri rilevanti, appunto, come alcuni capoluoghi, alcune città rilevanti della Toscana, il 24 e il 25 maggio per le elezioni amministrative. Giorgio Bernardini, grazie per il momento e buona giornata a te.
Grazie a voi, a più tardi.
House surrounded by sleeping folks that I didn't know. Failing to find my friends, I decided that it was clearly time to go. So I made my way out of the door as quietly as I could. There was no one there I knew to say goodbye. Squinting in the sadly sobering sunshine of a Sunday morning light. 'Cause I started the night with all my friends and I ended up alone. Oh yes, I started out so happy, now I'm hungover and down. It was about then that I realized I was halfway through the best years of my life. So I scanned the local landmarks, trying to find out where I was, or maybe even find a bus back home. I was longing for a shower, and for clean sheets, and a charger for my phone. And suddenly it hit me that I got paid this Friday last. So I rifled through my pockets for some change. But all I found was a packet of broken cigarettes and a sinking sense of shame. 'Cause I started the night with all my friends and I ended up alone. Oh yes, I started out so happy, now I'm hungover and down. It was about then that I realized I was halfway through the best years of my life. I had to ask myself, well, is it really worth it? Is any of this worth it? Well, I hope things are from perfect, but I've yet to and dirty looks made me rack my brains. Real damage started to sink in. It'd been quite a heavy weekend, but I could just about remember where I'd been. 'Cause I started the night with all my friends and I ended up alone. Oh yes, I started out so happy, now I'm hungover and down. I stood on a street corner and I felt a little sick. It was about then that I realized I was halfway through the first day of the week.
Le 8:16, buttiamola in politica come tutti i lunedì. Tommaso Ciuffoletti, mettiamoci comodi perché lunedì mattina inizia ed è lunedì di una settimana veramente densissima di fatti, di notizie, di avvenimenti. Ben trovato, Tommaso.
Ciao, buongiorno.
Allora, dicevamo, partiamo, se sei d'accordo, da quest'Ungheria che dopo 16 anni volta pagina, si dice. Stiamo parlando comunque di un conservatore, Möller non è un personaggio di sinistra per intenderci, però in qualche modo è quello che ha detto ad Orban: torniamo alla normalità, lottiamo contro la corruzione, comportiamoci con l'Europa in maniera molto diversa. C'è il rapporto, come dire, con Putin, che è evidentemente stato molto grave. Ci sono dei saggi sulla storia dell'Ungheria molto autorevoli che alludono al fatto che Orban venne reclutato dal KGB quando era giovane, per intenderci. Tornerebbe tutto, ma come avrebbe detto Pasolini, non abbiamo le prove. In ogni caso, che succede in Ungheria secondo te?
Senti, allora, capisco, infatti l'entusiasmo, io ieri ero preso da bambini, quindi non ho seguito in diretta lo svolgersi della vicenda, ho visto successivamente, quindi ormai ha risultato acquisito anche l'entusiasmo con cui è raccolta questa vittoria, soprattutto, diciamo, è raccolta la sconfitta di Orban, più che la vittoria del suo antagonista. Ed effettivamente molti casi i toni erano entusiasti, erano comprensibilmente forse tali rispetto alla situazione di un'Europa che faceva fatica ormai a convivere con l'anomalia Ungheria e per come è strutturata, diciamo, il sistema dell'Unione, anche il potere di veto che l'Ungheria aveva il diritto giustamente di esercitare, essendo questo riconosciuto di, ma l'aver sbloccato grazie ad una vittoria che non era facile prevedere in un sistema in cui esattamente, come dire, chiamarlo esattamente democratico si fa fatica, inevitabilmente però il soggetto che ha vinto intanto è nato, cresciuto, formatosi tutto all'interno della vicenda orbaniana da un punto di vista politico. È una vittoria che lascia molti punti interrogativi su quali saranno realmente le politiche che verranno messe in pratica. Di sicuro, per esempio, sappiamo che sull'immigrazione ci sarà potenzialmente una politica ancora più di chiusura rispetto a quella già piuttosto dura di Orban, però sicuramente si sblocca sul fronte del rapporto con l'Unione Europea e soprattutto con l'affrancarsi da questa, questo rapporto ombelicale, tanto appunto da far raccontare a più di uno di un rapporto che era non solo ombelicale per ragioni politiche, ma addirittura di filiazione ai servizi segreti, che era quello che gestiva Orban. Quindi, abbiamo tanti punti interrogativi, abbiamo alcune certezze che su alcuni fronti, come quelli dei diritti, non avremo dei cambiamenti, se non forse in peggio rispetto a quanto abbiamo già visto con Orban. Possiamo tuttavia ragionevolmente festeggiare una situazione che nei rapporti con Putin sicuramente sarà diversa. Da qui a essere troppo entusiasti, però ce ne corre.
Andiamo calmi e vediamo. Infatti non c'è dubbio, certo, mandare un vicepresidente da Washington fino a Budapest e perdere non è male,
In effetti, da quel punto di vista lì, ormai le gaffe, chiamiamole così, perché poi fossero solo gaffe, sarebbe, anzi, a suo modo, anche in un certo senso anche divertente, se ne potrebbe ridere di questo, oggettivamente è del tutto legittimo riderne. Sono il corollario di una vicenda in cui la politica estera statunitense, ormai definirla impazzita non è assolutamente un eufemismo.
Che cosa è accaduto a Islamabad, secondo te, Tommaso? È veramente tutto fallito? Oggi Teheran fa sapere, dice, eravamo ad un millimetro. Trump dice non me ne frega, anche se tornano ai negoziati dopo il fallimento dei colloqui a Islamabad in Pakistan non mi importa se tornano o no, se non tornano per me va bene, lo ha affermato pochi minuti fa Trump in riferimento ai negoziati appunto sul nucleare, lo stretto di Hormuz e falliti, e questo dopo l'annuncio di un blocco navale statunitense e le previsioni del presidente del parlamento iraniano Ghalibaf sull'aumento dei costi della benzina. È andato allora, tutto a farsi benedire, secondo te?
Per adesso sì, ma se non siamo nelle condizioni di poter credere alla pace perpetua disegnata da Kant, credo non si possa neanche dare per buona una guerra perpetua, che è quella che invece è per adesso stata costruita da Trump e Netanyahu, che tra l'altro, ribadisco, in questa condizione qui è l'unico che ha un interesse a proseguire, come di fatto sta proseguendo ad esempio in Libano, e tuttavia è l'unico soggetto di questa equazione che ha questo interesse. Dall'altro, ovviamente, anche la Repubblica Islamica, confidando nel fatto che i propri avversari non abbiano alcuna intenzione a loro volta di intraprendere un'avventura via terra che sarebbe potenzialmente disastrosa, e quindi hanno una certa ragionevole confidenza nel poter alzare il livello di una sfida che non arriverà mai a portare i boots on the ground, come si dice, gli stivali dell'avversario sul proprio territorio, Trump paradossalmente rimane nel mezzo un po' come, non voglio dire il fesso della situazione, ma in un certo senso è tra due che sono quelli che continuano a lanciarsi, a alzare il livello di una sfida rispetto alla quale lui finge di assecondare, ma in realtà è un po' preso nel mezzo. Arriverà il momento in cui non posso non credere che non ci sia il momento in cui sarà lui il primo a capire questa situazione, lo dà come perdente, come è stato fino ad ora in questa situazione, quindi non per un afflato di pace, ma per un cinico calcolo rispetto a quello che è il proprio interesse in una situazione in cui per adesso sta solo perdendo Trump.
Tra l'altro Trump si è espresso duramente anche contro il Papa, ha detto è debole, pessimo in politica estera, proprio le ultimissime di Trump, quelle fresche di giornata per intenderci. Dal macro al micro, Tommaso, se sei d'accordo, andiamo on the ground, come dicevi tu giustamente, parliamo delle primarie a Pistoia, del fatto che a Prato si è sbloccata la situazione del centro-sinistra, per cui mancano pochissimi giorni alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, qualcosa si muove.
Esatto, a Pistoia perlomeno abbiamo il quadro di un risultato che è venuto fuori dalle primarie, quindi la scelta di un candidato di tutta la coalizione, che sarà Giovanni Capecchi, che ha vinto le primarie del centro-sinistra. Ovviamente adesso deve affrontare il candidato del centrodestra e quindi, come dire, misureremo in una città potenzialmente più favorevole al centro-sinistra rispetto a Prato se le primarie sono state ancora una volta efficaci o meno a selezionare il miglior candidato possibile per il campo che le usa, che in Italia tendenzialmente è uno solo. Quindi Pistoia l'abbiamo sbloccata, Prato altrettanto lo sapevamo grossomodo, e Prato è una città un po' meno favorevole potenzialmente come dire da un punto di vista sociale più che politico al centro-sinistra, ma il centro-sinistra torna a candidare chi quella città l'ha già amministrata per 10 anni, che è stato quindi l'ex sindaco Biffoni, il quale però non più tardi di 6 mesi fa era a chiedere voti per la propria elezione in consiglio regionale, che è avvenuta con grande successo, 22.000 preferenze. Non ha avuto altrettanto successo, diciamo, la sua nomina, che non è stata accolta invece in giunta, gli è stato assegnato solo un ruolo di presidente ad una commissione. Quindi eccoci che 6 mesi dopo si torna dagli stessi elettori a chiedere un voto, stavolta invece per amministrare la città. Non è un bel biglietto da visita, se devo essere sincero.
Ti sento vagamente polemico su questa cosa qui, parole molto misurate, ma sento che non ti piace il meccanismo, diciamo, ecco, cioè sembra molto legato a vicende politichesi di riorganizzazione interna che alle volte rischiano di prendere il sopravvento sugli altri meccanismi, diciamo. Questo è il sapore del tuo intervento, se ho capito bene.
Hai detto benissimo, perché giustamente io credo che in un caso come questo né il centro-sinistra nel suo complesso né Biffoni stesso raccontino alla città di aver preparato un futuro per loro se ci si ritorna a rivolgere a chi, ribadisco, l'ha già fatto per 10 anni, che forse sarebbe stato forse più opportuno destinare ad un percorso che non più tardi di 6 mesi fa era stato intrapreso.
Parliamo di una questione che hai tirato fuori con un post, la vicenda di Stefano Scaramelli, l'ex consigliere regionale di Italia Viva, non eletto alle ultime regionali, e la sua proposta, diciamo, ad essere garante dell'infanzia e dell'adolescenza toscano, maggioranza di centrosinistra sempre più spaccata per intenderci, sì, ci sarà il no di AVS, il Movimento 5 Stelle, insomma mal di pancia di alcuni consiglieri del PD. Che vicenda è questa, Tommaso?
Ecco, questa è proprio una vicenda in cui si ritiene da parte della politica regionale opportuno assegnare un ruolo che pure avrebbe una responsabilità anche rispetto all'obiettivo che deve svolgere, ovvero il garante per l'infanzia. Oltretutto di una regione che ha avuto un caso come quello del Forteto, in una situazione attuale come quella in cui spesso e volentieri i casi di cronaca pongono al centro di un'attenzione e anche di una tensione nei confronti della politica, casi come quello della famiglia Nel Bosco, per citare quello mediaticamente più famoso, ma anche le tante vicende che riguardano i ragazzini, anche qui uso un termine giornalistico un po' facilone, ma insomma tanti casi dei Maranza, per usare questa parola. Ecco, quindi richiede vieppiù una responsabilità di chi svolge un ruolo così importante come quello del garante regionale per l'infanzia. Si è pensato a livello, come dire, toscano, che invece fosse opportuno ricollocare una persona, pure immagino ottima, non la conosco così bene da potermi esprimere, ma non dubito che lo sia, come un ex consigliere regionale di Italia Viva, Scaramelli, che però non ha una competenza specifica nell'ambito di quella che è appunto i diritti dei minori, e ha un passato da bancario sicuramente bravo, ma non esattamente inquadrabile come qualcuno che abbia una formazione specifica in materia di infanzia. E questa scelta appunto ha fatto sollevare sicuramente il mio sopracciglio, ma devo dire che molti altri hanno, come dire, convenuto che non fosse esattamente la più opportuna delle scelte per un ruolo come quello. Vediamo quindi se la politica deciderà di insistere nel valutare che questo sia opportuno per ricollocare un consigliere che all'ultima elezione, pur prendendo molte preferenze, però non è stato eletto, e che quindi forse nella loro considerazione meritava comunque un posto per ricollocarlo in regione, o forse considereranno che, essendo un ruolo che prevede competenze specifiche, è bene che sia affidato a chi quelle competenze realmente le ha.
Tommaso Ciuffoletti, grazie, a lunedì prossimo con Buttiamola in Politica, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a te Raffaele, buona giornata.
State con noi perché tra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network, che poi torneremo a parlare di una pagina politica nazionale e regionale.
Buongiorno, le notizie delle 8:30.
Apriamo questa edizione con una notizia arrivata da poco in redazione. È morto Carlo Monguzzi, era consigliere comunale di Milano e voce storica dell'ambientalismo, aveva 74 anni. È stato tra i fondatori di Legambiente negli anni 90 e 2000, eletto più volte consigliere regionale in Lombardia. Dal 1993 al 1994 è stato assessore regionale all'ambiente. Quando ha ricoperto quella carica ha promosso la prima legge regionale d'Italia sulla raccolta differenziata dei rifiuti, una conquista per cui Monguzzi aveva lottato per anni sul territorio da consigliere di opposizione. Dal 2011 era consigliere comunale a Palazzo Marino, nel 2021 era stato rieletto con Europa Verde. Tante le lotte che ha portato avanti negli anni a favore dell'ambiente, della legalità, contro la caccia, contro il consumo di suolo e per la trasparenza da parte delle amministrazioni. Era un amico di Radio Popolare. Una delle sue ultime lotte è stata quella contro il progetto del nuovo stadio a San Siro. Lo ascoltiamo in questa intervista del 2022 proprio a questo proposito.
L'indice di edificabilità di quella zona era 0,35. Le squadre hanno chiesto 0,51, il comune ha subito detto benissimo. Poi le squadre hanno deciso che volevano tornare allo 0,35 senza che il comune glielo chiedesse e sono tornate allo 0,35, che è l'indice del piano di governo del territorio. Quindi non c'è stato nessun taglio di volumetria. C'è una speculazione edilizia, commerciale e finanziaria. Belle buone. L'area verde c'è adesso, c'è questo pratone magnifico, grande, frequentato dai cittadini della zona, che verrà ricoperto di cemento per fare il nuovo stadio. E poi sugli altri 200.000 metri quadri, 50.000 di questi, ma che non sono costruiti, verranno conservati a verde. Quindi è una colossale presa in giro. Io non so perché venga presentata così, è il contrario della realtà.
La svolta europeista in Ungheria, dopo 16 anni, Viktor Orban e il suo partito di destra, Fidesz, escono nettamente sconfitti dalle elezioni di ieri. Il vincitore è Peter Magyar, leader del partito centrista Tisza. Grazie a un'affluenza che ha sfiorato l'80% e al sostegno dei giovani, Magyar ha ottenuto i 2/3 dei seggi e potrà modificare la Costituzione. In campagna elettorale ha promesso lotta alla corruzione e riavvicinamento all'Europa. Orban, leader autoritario e filorusso, da anni si oppone a sostegno europeo all'Ucraina. La sua candidatura aveva incassato l'endorsement della Casa Bianca. E la presidente della Commissione europea esulta per il successo di Magyar. Il presidente ucraino Zelensky parla di vittoria schiacciante, mentre le destre radicali omaggiano Orban. In Italia Giorgia Meloni ringrazia il primo ministro uscente parlando di un amico con cui ha avuto un'intensa collaborazione. Nessuna dichiarazione finora da Salvini, grande sostenitore di Orban, mentre da Forza Italia Tajani sottolinea l'appartenenza del vincitore al PPE. Dall'opposizione si festeggia la sconfitta dell'estrema destra. Il cessate il fuoco con l'Iran regge, ma tra poche ore entrerà in vigore il blocco navale dei porti in tutto il paese, l'ha dichiarato Donald Trump dalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto di non essere interessato a un ritorno al tavolo negoziale dopo il fallimento sabato del primo round di colloquio a Islamabad. Netta la replica del regime iraniano, che minaccia reazioni militari e avverte: rimpiangerete l'attuale costo del petrolio. Nella notte italiana Trump ha pubblicato un lungo post contro il Papa, un attacco senza precedenti a un pontefice da parte di un presidente degli Stati Uniti. L'ho definito debole contro la criminalità, terribile sulla politica estera. Non voglio un Papa, ha scritto Trump sul suo social network, che pensa che vada bene che l'Iran abbia l'arma nucleare, che pensa sia terribile che l'America abbia attaccato il Venezuela e che mi critica perché sto facendo ciò per cui sono stato eletto. Trump ha anche accusato Leone di soddisfare la sinistra radicale e ha sostenuto che sia stato eletto per merito suo. A Massa, in Toscana, due giovani e un minorenne sono stati fermati con l'accusa di aver ucciso un uomo di 47 anni. Il fatto è avvenuto sabato sera, secondo la ricostruzione emersa finora. L'uomo li avrebbe rimproverati mentre lanciavano bottiglie contro un negozio. Per questo sarebbe stato aggredito di fronte al figlio di 11 anni e alla compagna dell'uomo, che denuncia un pestaggio che sarebbe continuato anche quando la vittima era già a terra. La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Mattinata difficile sulla Firenze Pisa Livorno, code tra Montelupo Fiorentino e l'Astra Signa in direzione Firenze. In A11 si registrano code per traffico intenso tra Pistoia e Bivio, con l'A1 sempre in direzione del capoluogo. In A1 variante, attenzione tra il Bivio A1 e Badia verso Firenze per un mezzo pesante fermo. Per i treni, circolazione regolare sulla rete regionale, attivi oggi collegamenti straordinari per Pistoia, Pisa e Faenza. E veniamo a Firenze per i lavori della tranvia. Ricordiamo i restringimenti di carreggiata in zona Fortezza e Viale Milton. Si segnalano inoltre rallentamenti sui viali di circonvallazione. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
8.38, lunedì 13 aprile 2026, la seconda parte della newsline di quest'oggi, una mattinata molto politica quest'oggi, dobbiamo dirlo, abbiamo iniziato con le primarie a Pistoia, siamo passati da Prato, le questioni che riguardano altri scenari nazionali e internazionali. È venuto a trovarci l'onorevole Emiliano Fossi, il segretario regionale del Partito Democratico. Onorevole, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Tra poco andremo sulle questioni che riguardano la Toscana, passeremo anche dalle questioni nazionali, però non posso non chiederle una valutazione sulle elezioni in Ungheria, dove ha vinto il leader dell'opposizione Peter Moyer. Orban ha riconosciuto la sconfitta, Ursula von der Leyen ha detto spira di nuovo il vento dell'Europa, a sinistra subito dice ma Moyer non è di sinistra, come ci piacerebbe a noi,
sì.
Non lo è, però si chiude una pagina che è stata una pagina veramente buia, veramente preoccupante, che genera anche ripensamenti su alcuni meccanismi tipo il potere di veto e altre cose del genere. Però voi come salutate questo risultato?
Ma diciamo siamo molto contenti e soddisfatti, sì, vabbè, l'antico vizio della sinistra che cerca sempre di alzare l'asticella, è chiaro che non ha vinto un esponente del mondo progressista e della sinistra, ma il punto non è questo, è ridurre la vicenda ungherese a una roba da cortile di casa nostra, e così non è. Quello che è successo in Ungheria ha una portata storica, perché viene sconfitto il campione, colui che ha dato il via di fatto all'ondata sovranista e ultranazionalista, quindi colui che ha postulato, ideato, immaginato, sostenuto dalla Russia e poi naturalmente accompagnato dalla vittoria di Trump alla Casa Bianca, l'idea della democrazia liberale, cioè il fatto che si potesse parlare di democrazia senza appunto l'elemento della liberalità, del liberalismo, cioè il fatto che si potesse parlare di democrazia come l'avevamo conosciuta dall'impostazione di da Montesquieu in poi, sulla separazione dei poteri, sul fatto che appunto ci fossero i diritti delle persone, lo stato di diritto. Lì si è provato a distruggere tutto ciò e con conseguenze enormi di portata planetaria, e è partito tutto da quel piccolo poi alla fine stato ad est Europa e da Orban, e la sconfitta di Orban significa una crepa enorme in quel tipo di ondata che ha caratterizzato e caratterizza ancora la destra, che è destra ormai ultranazionalista e estremista in tutti i paesi del globo, compreso il nostro, e quindi la sconfitta di Orban è una crepa enorme, credo avrà una portata importantissima su tutto ciò che avviene negli altri paesi a livello mondiale, quindi per questo è un passaggio importantissimo. Poi che il vincitore e l'opposizione che ha vinto sia comunque espressione di un mondo appunto che non è certo afferente alla sinistra, conta, ma conta relativamente, perché alla fine chi è stato sconfitto è quello, e l'opposizione ha vinto anche sulla base di elementi centrali come appunto la vita, come andava la vita e le condizioni sociali, economiche in Ungheria, ma anche sul postulato di un riavvicinamento all'Europa e quindi la possibilità di impostare un lavoro anche a livello europeo diverso dal passato, perché non c'è dubbio che, e chiudo, Orban in questi anni abbia rappresentato un freno, un cuneo che è stato inserito dalla Russia, da chi poi con Trump si opponeva all'unità dell'Unione Europea, e quindi cambia e cambierà anche da quel punto di vista. Quindi io credo sia di portata storica, senza abusare delle parole.
Nel senso che chiunque abbia vinto di qualunque schieramento, il discrimine è se è una persona, come dire, squisitamente europeista o se è una quinta colonna. Questo è il ragionamento che abbiamo fatto. Trump oggi è scatenato, ha detto se io non fossi la Casa Bianca Papa Leone non sarebbe Papa e altre cose.
Siamo al delirio di onnipotenza che è partito
da molto tempo, però Trump è uno degli sconfitti. Trump ha mandato il vicepresidente, è una cosa totalmente irrituale quella che ha fatto Trump. Orban era amico di Giorgia Meloni, è amico di Giorgio Meloni, esatto. di Salvini.
Sì, ora credo che la destra.
Anche l'elenco degli sconfitti è.
Certo, sicuramente la destra nostrana ora farà la corsa a distaccarsi dal passato recente di adesione totale e di sostegno ad Orban, cioè hanno fatto il viottolo, come si dice alle nostre parti, verso l'Ungheria per attestarsi come esponenti politici vicini al semidittatore di Budapest. Quindi io penso che ne esca sconfitta quella visione di mondo, ne esca sconfitta la destra, ne esca sconfitta appunto quest'idea di democrazia ridimensionata, senza diritti, senza lo Stato di diritto. Vi ricordo che ricordo a tutti noi che diciamo anche l'ondata xenofoba, anti-immigrazione, antipolitiche dell'accoglienza è stata postulata, sostenuta, rafforzata da il semidittatore o dittatore di Budapest, è stato sconfitto proprio ieri. Quindi guardate quanto è importante questo passaggio elettorale, e non c'è dubbio che coloro che sono stati benedetti, diciamo così, visto che Trump si erge addirittura certo. Fondamentale
investitore
anche del Papa, che coloro sono stati benedetti da Trump o dal suo vice, l'impresentabile Vance, nelle varie contese hanno avuto l'esito che hanno avuto. Quindi stare attento appunto alla destra nostrana ad avvicinarsi troppo, perché quella roba lì fa paura anche da un punto di vista elettorale.
Enormi difficoltà che non piacciono a nessuno, uno scenario internazionale gravissimo, il prezzo della benzina alle stelle. Dire che Matteo Salvini è in difficoltà e fargli un complimento, dire che Tajani è in difficoltà e fargli un complimento, risultato referendario disastroso, questa cosa di Orban adesso, e voi tirate fuori la Thalys, ma non riuscite a godere nemmeno di un momento di un passaggio con serenità. State calmi,
Bonaccini, se no non saremmo
così, sinistra,
sono d'accordo. Saremmo troppo rilassati, saremmo troppo
però infatti discuto sempre apertamente con trasparenza Bonaccini, il presidente del partito, ha detto che discutere di questa cosa adesso è un suicidio, diciamo così. È straniante per gli elettori questo passaggio della Salis. Può piacere, bravissima, per l'amor di Dio. Però dice andiamo a vincere contro la Meloni e poi si cambiano le carte. Secondo lei è pericoloso, è un passaggio delicato questo, insomma, no?
Ma diciamo, allora, è straniante perché comunque appunto veniamo da una fase, diciamo, positiva, certo, di crescita del centro-sinistra, del campo progressista, quindi però non è nuovo, nel senso, appunto, noi siamo soliti mettere in piazza i nostri elementi di riflessione, di confronto, eccetera. Ma al di là di questo, io credo che la vicenda sia davvero da riportare nell'ordine delle cose. Noi abbiamo ottenuto una serie di risultati importanti. Il campo progressista, cioè il centro-sinistra unito, ha dimostrato che ce la può fare a vincere le contese elettorali, che si tratti delle elezioni europee, le elezioni amministrative, le elezioni regionali, a fasi alterne naturalmente, però la formula è vincente. E poi nei passaggi importanti dove abbiamo sostenuto il fronte democratico repubblicano a difesa della Costituzione sul referendum contro la controriforma della giustizia, che mirava fondamentalmente a mettere in discussione anche da quel punto di vista lì l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del potere giudiziario, perché era quello di fondo, anche lo dico rispetto a chi in buona fede ha sostenuto le ragioni del sì, ma lì c'era questo elemento di fondo. Quindi in questi passaggi si è dimostrato che c'è un'alternativa pronta alla destra. Ora noi dobbiamo fare le cose in maniera la più ordinata possibile. Dobbiamo continuare a costruire i contenuti, abbiamo già iniziato a produrre con il salario minimo, la settimana corta, parità di salario e tante altre cose. E poi sceglieremo la figura che è più competitiva e quella più autorevole per guidare lo schieramento della coalizione di centrosinistra, progressista e riformista. E questo lo decideremo insieme. Potrà essere il leader o la leader del partito che prevarrà come consensi nel passaggio elettorale, cioè chi avrà più consensi, come ha deciso la destra alle ultime elezioni, come generalmente si decide, oppure ci potrà essere anche lo strumento delle primarie. Ma questo sarà una cosa che noi decideremo da qui a qualche mese, non ora. Ora quindi noi dobbiamo parlare di altro. E poi dobbiamo concentrarci molto appunto su un fatto, e poi lei mi può chiedere qualsiasi cosa naturalmente.
No, no, per non perdere tempo. Lei mi dice se ne parla fra mesi, è inutile che io so chiedere.
Sì, direi che se ne parla tra mesi, perché
di coalizione.
Oggi è fuori tempo, oggi dobbiamo parlare di altro e dobbiamo concentrarci anche molto sul mettere in risalto le manchevolezze della destra. Fino ad ora la propaganda ha nascosto il nulla che da un punto di vista operativo ha fatto la destra al governo, il nulla. Si sono trincerati dietro l'ideologia, l'ideologia l'ha portata a sbattere contro il muro, perché sul referendum hanno sbattuto per questo, perché è stato riempito, rimpinzato, rimpolpato di ideologia, e il loro essere vicini, subalterni al Trump li sta portando a questo. Chi tocca Trump non è Remi da Trump. È qualcosa di diverso.
Al contrario. Come diceva qualcuno, si parla già di grande reflusso del movimento MAGA e di altre cose del genere.
Però loro l'hanno sostenuto, e come l'hanno sostenuto?
No, certo,
sono parte integrante di quel movimento.
Matteo Renzi ha detto
la subalternità di Tajani. Scusi.
Alle primarie delle idee, Matteo Renzi ha detto: ma allora, con una parte più centrista quali siamo noi, dice Renzi, il PD, il Movimento 5 Stelle, AVS, ci si fa. Ha detto testualmente queste parole, che magari 2 anni fa pensavi Matteo Renzi nominasse il Movimento 5 Stelle in questo modo era inimmaginabile. Quindi le cose sono cambiate. Lei se la sente di sottoscrivere queste dichiarazioni?
Ma io mi sento di dire che è una cosa molto semplice da dire, che se il centro-sinistra, il campo progressista e riformista è unito dalle forze più moderate, più liberali, alle forze più progressiste, quindi da Italia Viva alle forze più Europa fino al Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde Sinistra, con il PD che è perno, diciamo, di ogni alternativa alla destra, di ogni campo progressista e riformista, noi certo ce la possiamo fare e ce la giochiamo e possiamo vincere a legge elettorale esistente. Poi certo la destra non ha imparato la lezione del referendum, perché certo, vuol cambiare le regole perché si è reso conto che a legge elettorale presente, esistente, forse anche un po' più di forse, perde le elezioni, quindi cambia le regole del gioco e le cambia in modo unilaterale, cioè come gli farà loro, provando a fare, a cucirsi addosso il vestito migliore possibile per la stagione che stiamo vivendo. Quindi la legge elettorale gli permette di vincere magari con più facilità. Credo sarà difficile comunque, a legge elettorale esistente, noi ce la giochiamo, e come? Guardi, e chiudo. Nelle ultime elezioni politiche, quelle del 22, le sciagurate, dove ci siamo presentati divisi, abbiamo perso perché ci siamo presentati divisi come sinistra e centrosinistra, se noi con quella legge elettorale lì, solo in Toscana, ci presentassimo uniti, tutti i collegi uninominali, per esempio della Camera, in Toscana, dove alle ultime elezioni abbiamo vinto soltanto in 2, quello di Federico Giannassi e il mio, cioè i 2 fiorentini, sì, diciamo, in tutti gli altri noi li vinceremmo tutti o quasi tutti.
Se io mi presento con un solo candidato e tu ti presenti con 3 candidati, è più probabile.
È banale, no? Noi siamo presentati spezzettati.
L'ha detto anche il presidente della regione, Eugenio Gianni, seduto su questa sedia soltanto pochi giorni fa.
Ha ragione, Eugenio.
Veniamo a Pistoia e veniamo a Prato. Si muove tutto in vista del 24-25 maggio, elezioni amministrative, 20 comuni in Toscana, da cui alcuni comuni decisamente minori e altri comuni molto importanti, da Sesto a Prato, da Pistoia ad Arezzo. Come sono andate queste primarie a Pistoia?
Allora, mi pare molto bene, lo dico perché hanno partecipato più di 9.000 persone alle primarie, quindi in una fase dove rispetto, diciamo, agli anni d'oro delle primarie, 2011, 2012, 2013, cioè quando le primarie erano proprio di moda, diciamo così, per il centro-sinistra, e quindi la partecipazione era davvero forte, importante. Ecco, però il fatto che in questa fase abbiano partecipato così tante persone, e viene dopo il dato anche di partecipazione importante, c'è stata a Viareggio qualche settimana fa, sempre per le primarie del centro-sinistra, ecco, mi pare che sia stata data la risposta più forte in termini di partecipazione, e anche che ci fa ben sperare per il passaggio elettorale, perché le primarie, se fatte bene, sono già un pezzo di campagna elettorale per la campagna elettorale vera, cioè quella che poi contenderà il comune di Pistoia. Quindi noi siamo molto contenti delle primarie e della scelta abbiamo fatto di sostenere con forza le primarie per l'unità del campo progressista riformista Spistoia. Siamo molto contenti dell'esito della partecipazione, dell'esito naturalmente faccio i miei complimenti a Giovanni Capecchi che ha avuto un risultato importante e rappresenterà al meglio il centro-sinistra a Pistoia. Voglio fare un ringraziamento anche a Stefania Nesi che è la candidata del PD che ha partecipato alle primarie e che ha combattuto in maniera importante e ha dato un contributo importante a questa esperienza, e quindi io credo che ora sia la fase del ricompattamento tutti insieme, tutte e tutti insieme, per vincere la partita di Pistoia, perché Pistoia deve uscire dall'isolamento a cui è stata condannata dagli ultimi 10 anni di Tomasi.
Ci sono dei personaggi che fanno tutto semplicemente per essere virali, poi non hanno niente, diciamo così. Abbiamo Piazza Tanucci, si aprirebbe un capitolo, Vannacci e dintorni. Ad Inolfi ha aperto bisogno di tirare i capelli all'inviato delle Iene, cioè cose vergognose, disdicevoli. Cioè, pensiamo a una persona come di un altro paese europeo che apre un giornale e dice ma che paese è questo? Cos'è?
No, io,
veramente fuori dal mondo, diciamo così.
Questa cosa me l'hanno fatta vedere ieri sera proprio sui social, queste immagini di questa persona, questo soggetto che in maniera indecente si permette di fare questo, ma lui ha capito dove è, tra l'altro, cioè lui è in Toscana, è a Prato, cioè noi in Toscana a Prato abbiamo come fondamento l'elemento della democrazia, del rispetto, della base, la base, cioè la stampa e l'informazione, anche se è scomoda, se è che se ti stimola, se può essere talvolta può sembrare come intrusiva, è un elemento fondamentale. Ma dove è venuto
comunque
questo? Ma poi voglio dire, ma lui si deve rendere conto che se si permette di esercitare un diritto dovere come quello di candidarsi a una qualsiasi elezione, stai al gioco della democrazia, e la democrazia, la stampa è fondamentale, ma questi hanno questa immagine, ma se c'è la Casa Bianca Trump che un giorno sì e l'altro pure offende chiunque, oggi offende il Papa, fino all'altro giorno offendeva tutti i giorni i giornalisti che gli facevano una domanda minimamente scomoda, offende gli avversari politici, offende i leader degli altri paesi del mondo, cioè ma cosa ti può aspettare da una Dinolfi qualsiasi?
Parliamo di Prato.
Ma non si permetta di fare queste cose, porti rispetto.
Parliamo di Prato e del via libera al Biffoni Terra, sebbene non ancora ufficiale, però dovrebbe essere lui il candidato del centro-sinistra. Si è ricomposto un quadro, avete trovato un accordo tra le varie anime, diciamo così.
Ma io sono molto contento del passaggio che faremo domani in direzione provinciale a Prato, cioè l'organo del PD, diciamo del parlamentino del PD pratese. E sono molto contento e soddisfatto del lavoro importante che ha fatto Cristian Di Sanzo, che è il coordinatore reggente del partito pratese, che è riuscito in queste settimane col contributo di tutti e quindi anche con sostegno e l'aiuto del partito regionale a compattare il partito e a immaginare un epilogo forte e rappresentativo, autorevole, come appunto l'ipotesi della ricandidatura di Matteo Biffoni alla contesa pratese. Domani avremo il passaggio in direzione e quindi, se il partito deciderà questo apriremo diciamo il percorso elettorale con la candidatura di Matteo e naturalmente la compattezza del partito e di tutto il centro-sinistra pratese. Credo sia una bella un bel segnale. Prato viene da un periodo non semplice, però insomma questo è il modo migliore per ricominciare da dove eravamo rimasti,
perché comunque quella di Prato è una partita molto importante, perché Prato attraversa un momento molto delicato e perché comunque Biffoni rappresenta quella parte dei partiti detta dei riformisti con cui c'è stata un'interlocuzione in queste settimane in merito ad un partito che in questo momento è governato da una persona che ha una sensibilità leggermente diversa. Ma parlano sempre di persone all'interno dello stesso partito, naturalmente, ecco, ora non esageriamo, però naturalmente poi Biffoni ha fatto il sindaco per 10 anni, per cui ha un peso, un'autorevolezza, una dimestichezza anche del dire. Gianni da questi microfoni ha detto l'importante è che non pensi di fare tutto da solo.
Allora, diciamo che In realtà il Partito Democratico è molto più unito di quello che possa sembrare, perché appunto noi le discussioni spesso le mettiamo in piazza, cioè sì, le facciamo a viso aperto e ne discutiamo anche esternamente. Però il partito negli ultimi anni, quello nazionale e quello regionale, è molto più unito rispetto a quello, al modo in cui viene descritto, e quindi anche la discussione tra anime, cioè quella più riformista, quella più progressista, è continuata, e c'è stato un idem sentire di fondo, naturalmente con sensibilità e sfumature diverse. Quindi questo è il dato di base, diciamo, che c'è stato in questi anni. E poi sulla scelta delle candidature, non è che noi siamo stati a guardare sia tutti i passaggi elettorali, alle elezioni anche amministrative del turno in cui ci fu Firenze ed altre realtà, non è che siamo stati a guardare se la scelta del candidato era più o meno riformista, più o meno progressista. Noi abbiamo detto: scegliamo attraverso il processo di sintesi, o dove non è possibile attraverso le primarie, il candidato, la candidata più autorevole, più competitivo, quello potenzialmente vincente, quello capace o quella capace di interpretare al meglio appunto il senso della città e della proposta per la città. Quindi senza stare a guardare a chi avevano votato all'ultimo congresso, chiaro, o di che area politica all'interno del PD fossero. E così è stato anche per questo turno amministrativo. Quindi se la scelta appunto della direzione domani confermerà il lavoro a cui ha messo tanto impegno Di Sanzo in queste settimane, con il sostegno di tutti e tutti noi, cioè appunto quella di Matteo Biffoni, sarà la scelta non diciamo perché esponente di un'area o un'altra, ma perché è la figura migliore da spendere in questa fase, la figura su cui il partito converge e convergerà, certo, naturalmente con un percorso che rappresenta e dovrà rappresentare l'unità del partito e di tutte le sfumature e le sensibilità del partito stesso.
È già iniziata, ma dopo queste elezioni amministrative sarà campagna elettorale vera e propria, no? Per le politiche del 2027.
Una battuta su questo. Diciamo che tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni, in realtà in questi mesi, anche noi in Toscana, l'abbiamo fatto certo guardando in prima battuta, in primis, all'importanza del passaggio elettorale che stavamo vivendo, cioè che si trattasse delle elezioni amministrative, quelle passate, queste attuali, che si trattasse delle elezioni regionali. Naturalmente abbiamo lavorato perché e ci fosse la proposta migliore per le città e per la regione, ma sempre avendo un occhio molto forte, molto orientato a quella che era la scadenza elettorale delle elezioni politiche, cioè ogni passaggio noi l'abbiamo caratterizzato, utilizzato e sfruttato per rafforzare questa idea di campo largo, cioè noi dovevamo testare e rafforzare e solidificare l'idea della costruzione del campo largo, del campo progressista riformista. Quindi noi siamo pronti anche per questo, perché l'abbiamo testato passo passo, e quindi certo l'orizzonte è quello, l'orizzonte è quello delle elezioni amministrative, delle elezioni politiche del 27, e dopo questa passaggio elettorale di maggio, la partita delle partite, la madre di tutte le partite sarà proprio questa delle elezioni politiche, quindi da dopo maggio cominceremo a lavorare a tambur battente verso quella prospettiva. Anche per quanto riguarda la proposta della Toscana farà, ecco, in proiezione delle elezioni politiche.
È chiaro. Restate con noi, perché tra poco sarà con noi Patrizio Bianchi, economista politico, già ministro dell'istruzione nel governo Draghi. Con Patrizio Bianchi parleremo dell'Europa schiacciata tra la Cina e gli Stati Uniti, poi parleremo di un convegno sui diritti umani. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo l'onorevole Emiliano Fossi, il segretario regionale del Partito Democratico della Toscana. Grazie per esserci
con noi. Alla prossima.
Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'Innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito, senza registrazione. Info promofirenze.it.
Contro Radio.
5 minuti, imperdibile l'appuntamento mercoledì, dopodomani, il 15 di aprile alle 17.30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, per leggere, per non dimenticare. Ci sarà L'Europa tra Trump e la Cina, tendenze e conflitti del mondo globale, edito dal Mulino. L'autore è il professor Patrizio Bianchi, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno e grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Senta, professore, non posso non chiederle un flash su queste elezioni in Ungheria, che evidentemente hanno tanto a che fare con la sua analisi. Il suo libro, nonostante i tempi siano straordinariamente cangianti, è una bussola per cercare di capire che cosa sta accadendo. Lei come lo saluta questo risultato ungherese?
Saluto in questa maniera: quando uno esagera, esagera. E quindi tutti si sono resi conto che di fatto era in gioco proprio l'autonomia, l'indipendenza e in questo nostro caso anche l'Europa. Quindi mi pare una reazione ragionata, ragionevole, e mi sembra soprattutto un segnale per tutti coloro che si sono allineati in maniera così supina nei confronti di Trump.
È presto per dire se trattasi di un cambio di passo, di un cambio di tendenza rispetto, come dire, a quella ondata di posizioni conservatrici, reazionarie, che in qualche modo hanno anche immaginato di rimettere in discussione le liberal democrazie di massa come le abbiamo conosciute nel Novecento. È presto per dire se quella tendenza si sta invertendo?
Sì, è presto, però è anche vero che tutte le elezioni che ci sono state in giro per il mondo, ma negli stessi Stati Uniti, da quando è arrivato Trump, Trump le ha perse, e questo non è un fatto da poco. Non è un fatto da poco, perché il caso dell'Ungheria è interessante: non ha vinto un partito di sinistra o di ultrasinistra, ha vinto un partito conservatore moderato, che però in un qualche modo non è disposto a mettere in discussione quelli che sono gli elementi fondanti delle democrazie liberali. Ora, io credo che sia questo il punto. Credo che abbiamo visto negli Stati Uniti, e si poteva vedere già dagli anni passati, una doppia tendenza: da una parte una tendenza ad affermarsi di una posizione politica sicuramente antiliberale, contro proprio le regole di fondo degli Stati Uniti, che sono quelle che poi si sono costruite anche in Europa, la democrazia del dopoguerra, ma dall'altra parte però una crescita nel contesto economico-sociale di una diseguaglianza ormai insostenibile. Non dimentichi che negli Stati Uniti il 50% della popolazione tutti insieme hanno meno dello 0,8% della ricchezza nazionale, e il primo 1% sfiora quasi il 40% della ricchezza nazionale. Quindi è in questo contesto di diseguaglianza che poi si coltivano le fughe verso i ritorni autoritari.
Eppure sembra che questa Europa, vaso di vetro tra vasi di ferro, Trump e la Cina, come dice lei nel suo libro, sia rimasto l'ultimo posto al mondo dove coniugare forme comunque di democrazia, di welfare state, di tentativi di temperare il capitalismo e di regolamentarlo. Pensiamo all'Unione Europea e a quello che fa nei confronti dell'intelligenza artificiale. Tutto ciò è debolezza in questo mondo, Questa è l'argomentazione dei reazionari in questo momento.
No, guardi, io credo che tutto sommato quello che sta succedendo è che l'Europa rimane nel posto meno diseguale al mondo. È un posto in cui l'eguaglianza ha ancora un senso. E io non do questo come un segnale debolezza, anzi, do questo come un segnale di resistenza o, come si dice adesso, di resilienza. Questa Europa è un'Europa che sicuramente dovrà fare dei conti col futuro, perché questa svolta assolutamente autoritaria degli Stati Uniti, che si è trasformata in questa incertezza a livello globale, dimostra tra l'altro una cosa molto evidente, che nessuno degli stati d'Europa è in grado di sostenere da solo questa situazione, alla faccia del sovranismo. Quindi si sta facendo strada un'idea di un'Europa pragmatica, in cui, al di là di quello che uno può credere o non credere, in realtà si vede che la dimensione europea è l'unica per affrontare dei problemi globali. Quindi io credo che si farà avanti sui tre temi cruciali, che sono: uno, la politica estera; due, la politica della difesa; e tre, la politica di bilancio. Si farà avanti comunque un processo di maggiore integrazione, le ripeto, non spinto da forze ideali, ma spinto dalla necessità, dove però l'Europa sta dimostrando di tenere, e sta dimostrando di tenere di fronte ad una serie di conflitti veramente straordinari. Ora, io credo che vi sia anche un punto che oggi diventa importante per la stessa Europa. Non è soltanto l'Europa fra Trump e la Cina, è tutto il Mediterraneo. Poi oggi abbiamo un tema di tutto il Mediterraneo fra Trump e la Cina, e quindi c'è da ricostruire anche una politica estera nei confronti dell'Africa, di cui proprio noi siamo oggi il fronte più esposto.
Ma se lei potesse svegliarsi domattina con una bacchetta magica, a questa Europa, una cosa possiamo sognare? La spinta, la forza di ritrovare quell'impeto di scrivere una Costituzione, di vedere davvero un'Europa federale, e poi da lì immaginare delle politiche economiche, delle politiche fiscali comuni, una vera politica estera e il resto a cascata. Quale sarebbe il suo sogno?
Guardi, l'Europa ci ha insegnato in tutti questi 70 anni che l'Europa si è abituata a girare intorno ai problemi e poi arrivarci. Quando nel 1953 è nata l'Europa, l'Europa è nata su un'idea di unione federale per la difesa, ed è stata bloccata da una parte dalla Francia, che faceva ancora il gioco della grande potenza, e dall'altra parte dagli Stati Uniti, che hanno imposto la NATO.
Certo.
Ora, io credo che, come dicevo, andremo verso una fase di maggiore integrazione per necessità, quindi federalisti per necessità. E il federalismo per necessità vuol dire affrontare sicuramente il problema del che cosa fare tutti insieme sulla difesa. Tra l'altro, dal punto di vista strettamente economico, è più conveniente avere un esercito unico che avere 27 esercitini, e ce lo sta dimostrando la vicenda UNIFIL, dove bisogna essere tutti uniti. Non è che hanno speronato un tank italiano, hanno speronato un tank delle Nazioni Unite, in particolare europeo. Quindi questo è sicuramente un nodo da affrontare, e ripeto, è il nodo da cui siamo partiti nel 1953. Secondo, in termini di politica estera si sta convergendo, che piaccia o non piaccia, compresa l'Inghilterra, si sta convergendo sul fatto che bisogna comunque riprendere un'autonomia rispetto agli Stati Uniti, anche perché la imprevedibilità degli Stati Uniti oggi è diventato il fattore maggiore di incertezza a livello mondiale. Bisogna sicuramente opporsi alla Russia, quindi difendere l'Ucraina, ma bisogna anche avere una politica comune nei confronti dell'Africa, e quindi questo è il tema. E poi sicuramente non si può giocare con nessun gioco nei confronti della Cina da soli, quindi ancora una volta di necessità si farà virtù, dopodiché scriveremo che è una virtù, però insomma è la necessità che sta stringendo. Però da una situazione interessante: siamo schiacciati fra Trump e la Cina, ma l'Europa sta resistendo. E se lei va a vedere l'andamento dell'economia, si vede in maniera molto chiara che l'economia cresce quando si unisce. Quando si divide la ricerca del ognuno del proprio sovranismo, si stagna, si fa festa, perché facciamo 0,5 in più.
E questo è un dato, e ce lo racconta l'economista Patrizio Bianchi, oltre che grande esperto di scuola ed altre cose note ai nostri ascoltatori. Sarà molto interessante ascoltarla mercoledì alle 17.30 con il suo libro L'Europa tra Trump e la Cina alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, per leggere, per non dimenticare. Professor Bianchi, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a tutti e ci vediamo agli Oblati. Grazie.
Le 9.16, parliamo adesso del convegno Cittadinanza, Politica, Diritti Umani, Storia e Prospettive, un convegno che si svolgerà il prossimo 17 di aprile all'Aula Magna del Seminario Maggiore Arcivescovile di Firenze, in contemporanea con una mostra, con un'asta che si inaugura oggi alla Libreria Gioberti di Firenze. Si parla di apolidia, è un tema molto importante, spesso rimosso, dimenticato, insieme a quello della cittadinanza e dei diritti umani. L'organizzatore e l'avvocato Paolo Farci è un legale che da molti anni si occupa di diritto internazionale e di diritti umani. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie.
Ci racconta di questo appuntamento, di come è stato pensato?
Sì, io da diversi anni ormai che mi occupo di questo tema, e da qualche anno organizzo questi convegni, eventi per sottolineare, evidenziare il tema, oltre che della cittadinanza, anche della politica. Quest'anno il convegno si vuole anche come scopo ripercorrere le vicende di persone che si sono trovate a un certo momento della loro vita senza patria, senza diritti, perché costretti all'esilio per motivi politici, religiosi, razziali dal Novecento quindi fino ad oggi. E poi volevo riflettere anche sul valore della cittadinanza quale strumento di libertà e partecipazione. La cosa più interessante rispetto agli altri convegni è che stavolta è stato organizzata all'atere dell'evento questa mostra d'arte, perché si ritiene sempre che l'arte e la cultura siano capaci sempre di costituire un ponte di solidarietà, capaci di superare, specialmente in questo momento storico, conflitti politici, lingue, nazionalità, religioni. Ecco, questo più o meno è lo scopo del convegno, ecco, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, del coordinamento delle misericordie dell'area fiorentina, dell'Unione degli avvocati d'Europa. Ecco, questo è lo scopo del convegno.
Momento in cui il tema del diritto internazionale e gli altri temi evocati in questo convegno sono veramente in un grande frullatore, rimessi pesantemente in discussione.
Sì, sicuramente il diritto internazionale oggi è calpestato, basta accendere la televisione o guardare in rete, le notizie non sono assolutamente confortanti sotto questo profilo, e quindi anche questo vuole essere una testimonianza, questo convegno, per ripeto, evidenziare, sottolineare l'importanza del diritto internazionale, che è giusto che ci sia e che sia rispettato da tutti, che se effettivamente venisse rispettato, credo che tante tragedie ed esperienze tragiche e dolorose di oggi sarebbero sicuramente meno. Ecco, questo è importante.
È la riflessione da fare in questi frangenti. Ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, l'arte come ponte di solidarietà si inaugura oggi alle 17 la libreria Gioberti, di via Gioberti a Firenze, un percorso di arte e riflessione che poi culmina nel convegno Cittadinanza, Politica e Diritti Umani il 17 aprile alle 9.45 all'Aula Magna del Seminario Maggiore di Firenze.
Accesso gratuito, ecco, questo
che certo,
è,
certo.
Tenevo, questo è chiaro, ecco, questo volevo tenevo a precisarlo.
E poi la cosa interessante è che alla mostra seguirà il giorno 17 alle 14.30 un'asta di beneficenza delle opere esposte proprio per il coordinamento delle misericorddie dell'area fiorentina. Grazie davvero per essere stato con noi, avvocato Farci.
Ringrazio voi, grazie tanto.
Buona giornata a lei.
Buona giornata, arrivederci. Can't escape it.
Le 9.24, restate con noi perché tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, subito dopo Mirko Roppolo, poi arriva Benedetto Ferrara. L'informazione regionale torna alle 12.45, restate su Controllo Radio.
Devia partir, não é difícil, bom, mas eu sou.